Allora, come diceva Ilaria, è una scoperta molto recente, perché quando ho studiato io all'università, il mio professore diceva che le pianete extrasolari sicuramente esistono, non è possibile che ci sia solo il nostro sistema solare, ma è una cosa così difficile da scoprire che non si scoprirà mai. Dopo 10 anni sono le prime scoperte, quindi mai dire mai. Ma questo è legato, come molte scoperte in astronomia, ma nella scienza in generale, a dei progressi strumentali, cioè quando si riesce a costruire uno strumento che vede cose che prima erano invisibili, si apre tutto il mondo. È successo a Galileo, il primo uomo che ha guardato il cielo con un telescopio, ho visto delle cose incredibili che nessuno aveva mai visto, anche che per noi adesso sono normali, e allora è stata una rivoluzione. O uno strumento nuovo, oppure un avanzamento degli strumenti esistenti che aumenta la precisione in un modo tale che si vedono fenomeni completamente nuovi. Quando si faceva l'orbita dei satelliti con i segnali radio, decine di metri, centinaia di metri, si facevano certi studi. Quando negli anni 70 si è cominciato a usare il laser per misurare la distanza tra una stazione a terra e un satellite artificiale con il millimetro di precisione, si vedono tutta una serie di effetti, forze piccolissime, dovute alla pressione di radiazione della Terra, delle nuvole, eccetera. Si apre tutto un nuovo campo di studio che prima si poteva anche immaginare, ma che non si hanno dati. In scienza non si fa nulla, sono solo supposizioni. Lo stesso per i pianeti extrasolari. E soprattutto, come vedremo, gli strumenti che hanno permesso di fare questo balzo in avanti sono gli spettroscopi, che appunto in quegli anni hanno trovato delle tecniche che anch'io non, perché è una cosa tecnologicamente molto complessa, anch'io non vi saprei spiegare perché uno spettroscopio del 2000 era molto più preciso di uno del 1950, però ci sono libri che lo spiegano, non è il mio caso, ma quello che vi faccio vedere è il risultato. Partiamo da alcuni richiami sulle unità di misura, tanto per renderci conto delle dimensioni. Voi sapete che i 150 milioni di chilometri che separano la Terra dal Sole sono un'unità di misura in astronomia che si chiama unità astronomica. Il sistema solare ha un raggio di circa 30-40 unità astronomiche. Per le distanze tra le stelle si usa un'unità di misura molto più grande, che è l'anno luce, che sono più di 60.000 unità astronomiche. Tenete conto che le stelle più vicine sono circa 4 anni luce, quindi il rapporto tra le dimensioni di un sistema solare e la distanza tra un sistema solare e l'altro è dell'ordine di 1 a 100.000. Un'altra unità che si usa spesso in astronomia è il parsec, che vale poco più di 3 anni luce, ma l'utilità è che la distanza a cui il raggio della Terra si vede come un secondo dato. Quindi se esprimete la distanza in parsec è molto facile calcolare la parallasse di un oggetto, cioè quanto si sposta l'oggetto nel cielo quando l'osservatore si muove lungo l'orbita della Terra. E siccome la misura di parallasse, la parallasse è uno degli effetti che permette di misurare le distanze stellari, la parallasse vi dà direttamente la distanza in questo unità di misura. Allora, il problema di osservazione dei pianeti extrasolari, per cui il mio professore diceva sarà sempre impossibile osservarli, è che si tratta di oggetti molto piccoli e molto poco luminosi, e questo succede anche nel nostro sistema solare. Confrontate la luminosità di un pianeta, Venere, Giove, Saturno, che sono stelle abbastanza ben visibili a occhio nudo. Venere, anzi, l'oggetto notturno più luminoso che ci sia, però rispetto al Sole non è nulla, tant'è vero che di giorno i pianeti non le vedete se non con grossi telescopi. Allora, la stessa cosa succede se voi portate un sistema solare a distanza di anni luce come sono le stelle più vicine. La luminosità di tutti gli oggetti diminuisce in proporzione al quadrato della distanza, quindi avrete una stella che è piccola, si vede di notte, ma rispetto al pianeta è estremamente più luminosa. E nello stesso tempo la distanza apparente, cioè angolare, tra il pianeta e la stella diventa piccolissima, è nell'ordine dei secondi d'arco, delle frazioni di secondi d'arco, e questo nei casi più favorevoli, dicevo che la stella più vicina è poco più di un parsec. Quindi questa è la nostra immediata vicinanza nella galassia. Tenete conto che un secondo d'arco, qui vedete 5 secondi e mezzo secondo d'arco, un secondo d'arco è tipicamente la risoluzione, cioè quello che gli astronomi chiamano seeing, quanto il disco di una stella viene spaparazzato dalla turbolenza atmosferica. Quindi una stella puntiforme vi diventa un disco che, se vi va bene, se siete sul deserto di Atacama, può essere 0,2-0,3 secondi d'arco, se siete a Merate sono 3 secondi d'arco. Il che vuol dire che se l'oggetto, il pianeta è 0,5 secondi d'arco, voi non lo vedete perché è dentro l'immagine della stella. Succede questa cosa qua. E questa è la difficoltà di vederli. Per cui, quando ho iniziato a fare queste lezioni 15 anni fa, dicevo, osservazione di pianeti extrasolari non vuol dire vederli veramente, perché non si vedono. Non ho detto non si vedranno mai, però forse lo pensavo. E invece eccolo lì che li hanno anche visti, poi vi farò vedere. Cioè, è estremamente difficile vederli otticamente, nel senso fare un'immagine. Però adesso si fa anche questo. Ciononostante, il metodo principale con cui si scoprono e soprattutto si determinano le caratteristiche non sono osservandoli, ma sono altri metodi che adesso vi spiego. E un'altra questione sono le scale di masse. Allora, usare i chilogrammi è assolutamente impossibile. Le unità di massa che si usano di solito per i pianeti sono o la massa di Giove o la massa della Terra. La massa della Terra è circa un 300esimo di quella di Giove, quella di Giove a sua volta è circa un 1000esimo di quella del Sole, per cui se date masse di stelle di solito si usa come unità di misura la massa solare, per i pianeti indifferentemente la massa di Giove oppure massa della Terra. Ricordatevi che c'è un fattore 300 tra i due. La massa è uno dei parametri più importanti in astrofisica, perché questo capita in molti casi. La dimensione, l'ordine di grandezza della dimensione, cioè una misura quantitativa, se le differenze quantitative diventano troppo grandi, diventano anche qualitative. Se avete una cosa con quattro ruote così è un giocattolo, se è grande come questa stanza è un tir, sono due oggetti molto diversi. Lo stesso capita in astronomia, e ancora di più perché tutta una serie di proprietà fisiche degli oggetti dipendono dalla massa. E in particolare dipende dalla massa la densità, perché più massa vuol dire più gravità, più pressione e quindi più densità. A parità di altre condizioni, più pressione centrale, la pressione produce innalzamento di temperatura, e quindi la massa determina anche se un oggetto è una stella oppure un pianeta. La differenza non è tanto di composizione chimica, ma di massa, perché quando un oggetto è così grande che la temperatura interna è sufficiente a innescare le reazioni termonucleari, diventa una stella. quindi c'è una scala che va dal pianeta alla stella con questo corpo intermedio che si chiama Nanadhuna, che è determinata essenzialmente dalla massa. Al di sotto sono limiti calcolati teoricamente, quindi c'è una certa incertezza. Al di sotto delle 13 masse di Giove si ha un pianeta, cioè un oggetto in cui non avvengono reazioni termonucleari. Al di sopra delle 70-80 masse di Giove si hanno le stelle più piccole, cioè i più piccoli oggetti, che sono molto poco luminosi, sono piccoli ovviamente, sono di colore rosso cupo, in cui però avviene già il ciclo dell'idrogeno. Atomi di idrogeno che si scontrano e formano elio, essenzialmente la reazione che avviene nella bombacca. Nella regione intermedia c'è un oggetto che si chiama Nanadhuna e che è sempre sede di una reazione termonucleare, ma molto meno energetica del ciclo dell'idrogeno, è il ciclo del deuterio. È una reazione termonucleare, quindi esotermica, ma molto meno, quindi questi oggetti, e nello stesso tempo però ha bisogno di una minore temperatura per innescarsi. Quindi questi oggetti irradiano, ma sono molto scuri e irradiano essenzialmente nell'infrarosso e non vengono, dagli astrofisici non vengono considerati stelle vere. Di solito la stella si intende quella di sequenza principale, cioè quella che brucia idrogeno. Questa c'è la successione, sono messi in scala, no, non sono messi in scala perché la Nanadhuna, no, non sono in scala, il Sole è molto più grande di così di Giove, è solo un disegno, però per darvi l'idea. Vi dicevo, tutte queste scoperte sono abbastanza recenti. Agli inizi degli anni Ottanta si è cominciato a avere qualche evidenza osservativa in favore dell'esistenza di altri sistemi planetari, ma non osservazioni dirette di pianeti. La prima scoperta di un pianeta extrasolare nel 1988, ma era estremamente controversa perché era proprio al limite della visibilità del rapporto segnale-rumore, quindi molti astronomi non ci credevano. In realtà poi è risultato che era vero. E le prime scoperte sicure sono a metà degli anni 90 e da allora la statistica esplosa. Anche perché quando gli astronomi hanno visto che c'era, diciamo, del materiale nuovo da studiare, si sono buttati a pesce, quindi adesso esistono decine e decine di progetti di ricerca finalizzati, compreso satelliti artificiali dedicati, quindi c'è una marea di persone che ci lavorano e naturalmente hanno prodotto questo catalogo di pianeti che conosciamo adesso. Naturalmente il numero di sistemi planetari non è uguale a quello dei pianeti perché ci sono delle stelle che hanno più di un pianeta intorno. Allora, le prime scoperte sono gli anelli di polvere intorno al Sole. Questo è stato il primo nell'84 e vi dicevo l'altra volta che questa zona nera e coronografo, cioè una specie di diaframma all'interno del telescopio che nasconde la stella brillantissima che c'è al centro, non perché sia di per sé brillantissima, ma rispetto alla polvere che è molto più scura, questa foto è fatta con una esposizione molto lunga e la stella sovraesporrebbe tutto. E questo è giudicato, diciamo, visto dall'esterno quello che poteva essere la nebula del nostro sistema solare quando si stava formando. Quindi gli astronomi dicevano qui si sta formando un sistema planetario, non è ancora formato, quindi siamo sulla buona strada. I pianeti extrasolari ci devono essere. Di questi oggetti se ne è scoperti tanti. Vi dicevo che queste nuvole, soprattutto se sono a forma di disco, è quello che si pensa del nostro sistema solare, si pensava anche che fosse una cosa tipica, e quel meccanismo di formazione che vi dicevo la volta scorsa, questo non è un disco, è una galassia intera. All'interno della galassia ci sono nuvole di polvere, eccetera, eccetera, le nubi si condensano, si formano i pianeti, e quindi quando vedo una nuvola disco intorno a una stella, penso che potrebbe essere la fucina di un sistema solare che ci sarà tra qualche milione di anni. E vi ricordo quello che dicevo sulla differenza di temperatura tra le zone interne della nuvola e le zone esterne, che producono la differenza di composizione chimica e di dimensioni nello stesso tempo tra i pianeti interni, che sono solo rocciosi perché possono accrescere solo il materiale solido, e quelli esterni che possono accrescere anche del materiale che all'interno sarebbe non accrescibile perché è gassoso, e accrescendosi in questo modo diventano così grandi da poi avere un campo gravitazionale che gli permette di trattenere anche gli elementi più leggeri che sono gassosi, tipo l'idrogeno. Per cui anche l'idrogeno, che alla distanza di Giove è un gas, ma Giove con altri materiali che alla distanza della Terra sono volatili, è diventato così grosso da avere un campo gravitazionale tale che trattiene anche la sua atmosfera di idrogeno. E quindi i pianeti che raggiungono queste dimensioni diventano giganti, perché invece di nutrirsi del 2% della composizione della protonebula si nutrono del 100%, cioè un fattore 50 di massa disponibile. I metodi di detezione dei sistemi extrasolari sono anche un po' cambiati nel tempo, ce ne sono parecchi diversi, io non è che ve li sto a spiegare tutti, e vi spiego solo i due più importanti, il metodo spettroscopico e il metodo fotometrico, più importanti sia storicamente perché sono stati i primi, soprattutto il metodo spettroscopico è stato il primo a produrre risultati. Negli ultimi anni il metodo fotometrico sta prendendo un po' il sopravvento, ma tutte e due sono molto produttivi. E poi le immagini dirette, che non servono molto a scoprire i pianeti, di solito le immagini dirette di sistemi planetari extrasolari sono sempre di sistemi di cui sappiamo l'esistenza con gli altri metodi, però le immagini sono belle da vedersi perché diciamo un conto avere una prova indiretta, un conto è vederlo. Allora, il primo metodo è quello della misura delle velocità radiali per effetto Doppler. Non so se Ilaria vi ha parlato già dell'effetto Doppler la volta di ieri, quindi posso andare molto veloce. Allora, la sostanza è che, dunque, noi diciamo solitamente che i pianeti si muovono intorno al Sole. Questo non è rigorosamente vero, cioè che i pianeti si muovano e il Sole immobile. E pensate all'esempio di due stelle. Se avete due stelle, come i sistemi binari, quelli che studiava Schiaparelli, che sono in orbita una intorno all'altra, supponete che le stelle sono uguali di massa. Per qual motivo una dovrebbe star ferma e l'altra essere in orbita? È una cosa che anche, diciamo, a buon senso non regge. Quello che succede è che il centro di massa del sistema sta fermo e entrambi i componenti ruotano attorno al centro di massa con un'orbita di cui una è speculare dell'altra, in modo che pur muovendosi il centro di massa, che se le due stelle sono uguali è a metà della congiungente tra le due stelle, rimane fermo. Se invece c'è una differenza tra la massa dei due oggetti, succede sempre la stessa cosa, ma il centro di massa è più spostato dalla parte dell'oggetto più grosso, e quindi le orbite sono sempre non uguali ma simili geometricamente, e i due corpi si muovono, l'oggetto più grande su un'orbita più piccola, l'oggetto più piccolo su un'orbita più grande, in modo che il centro di massa rimane fisso. E naturalmente il prodotto del raggio orbitale per la massa è uguale per le due componenti, e quindi i raggi orbitali delle due orbite sono in questo ordine di grado. Come? Sì. Allora, siccome il centro di massa è più spostato verso l'oggetto più grande, diciamo in fisica il centro di massa è dato dalla somma dei prodotti delle masse per le distanze. Quindi in un sistema in cui ci sono due oggetti di massa diversa, perché il centro di massa sia immobile, i due oggetti devono muoversi su orbite che hanno un raggio che tra il rapporto tra i raggi delle due orbite deve essere in proporzione inversa a quello delle masse. Cioè, se una stella è 10 volte più grande dell'altra, il raggio della sua orbita è 10 volte più piccolo, perché il centro di massa è a un decimo della distanza che conduce tra le due stelle. Allora, questo vale anche per una stella, per un pianeta, e quindi il dire che il Sole sta fermo e la Terra si muove, rigorosamente non è vero. Il Sole si muove su un'orbita che però intorno al centro di massa del sistema Terra-Sole, ma siccome la Terra è 300.000 volte più piccola del Sole, l'orbita del Sole è un 300.000esimo di unità astronomica, quindi in pratica si può dire che sta quasi fermo. Però non è vero a rigore. E questo è una fortuna quando si studiano i pianeti extrasolari, perché tranne pochi casi, e poi vi dicevo che comunque l'osservazione diretta non è mai un metodo buono, efficiente per scoprirle, il pianeta non si vede. Quindi tutto quello che vedo è la stella. Però se c'è un pianeta, il pianeta e la stella non possono stare fermi, perché se stessero fermi scontrerebbero tra di loro, l'orbita sarebbe in collisione, quindi devono essere in un'orbita kepleriana attorno al centro di massa. Il pianeta non lo vedo, ma la stella la vedo, e se riesco a capire che si muove su un'orbita seppur piccola, e seppur piccola mi fa capire che ci vuole un metodo molto preciso e molto sensibile per vedere questi piccoli spostamenti. Allora vedo un'orbita della stella, la stella deve esserci un'altra massa che produce quest'orbita, e posso inferire l'esistenza del pianeta. Allora, come si misura lo spostamento della stella? Per effetto Doppler. E questo è il motivo per cui questo tipo di scoperte è stato possibile quando gli spettroscopi sono stati diventati abbastanza sensibili. E voi, non vi sto a ripetere la cosa, la luce si divide in variazioni di varie lunghezza d'onda oppure frequenza. Per una radiazione monocromatica c'è una proporzionalità inversa tra frequenza e lunghezza d'onda, perché il prodotto tra le due è sempre la velocità di propagazione, che è la velocità della luce. Vi ricordo invece che esistono due metodi diversi, veramente più di uno, ma i due principali per cui una stella emette luce è la radiazione termica, cioè la luce emessa, la luce sempre emessa da la radiazione elettromagnetica, quindi emessa quando ci sono delle cariche che si muovono. Le cariche nella materia sono gli atomi, cioè i nuclei, ma soprattutto gli elettroni. Allora, se la radiazione emessa per il movimento termico, quello dovuto alla temperatura, voi sapete che la temperatura è una misura della velocità cinetica media di una sostanza, muovendosi gli atomi scontrano tra di loro, quindi ci sono delle cariche elettriche che cambiano velocità, accelerano e emettono radiazione. È un movimento caotico, soprattutto in un gas, atomi che vanno da una parte e dall'altra, sbattono eccetera, quindi anche la radiazione che viene emessa è una radiazione su tutte le lunghezze d'onda, quello che si chiama spettro continuo, è lo spettro essenzialmente della lampadina a incandescenza, che contiene, non voglio dire tutti i colori, però una grande estensione di frequenze, con un picco che dipende dalla temperatura della sorgente che emette, perché l'energia cinetica media dà anche il colore medio della radiazione, cioè, nonostante la radiazione è distribuita su una regione piuttosto ampia dello spettro. Quindi lo spettro del corpo nero è fatto così, è una campana in cui ci sono radiazioni di lunghezze d'onda molto diverse, con un massimo che corrisponde alla temperatura dell'oggetto, anzi, quando l'astrofisico fa una misura di questo genere e vede qual è il massimo, da questo può stimare la temperatura. A occhio lo fa anche il fabbro, se il metallo è rosso cupo, o rosso acceso, arancione, lui sa che ha temperature diverse. Lo spettroscopio lo fa in un modo più preciso, ma è essenzialmente la stessa cosa. Questo tipo di reagimento però non è tanto utile per misurare la velocità di avvicinamento e allontanamento per effetto Doppler, perché se uno spettro del genere viene emesso da un oggetto che si avvicina o si allontana da noi, quello che succede è che le frequenze cambiano e io vedo questa campana spostata a un'altra frequenza, ma io ho la frequenza che misuro, ma non posso sapere la temperatura di partenza dell'oggetto, anzi, è proprio con questo tipo di misure che misuro la temperatura. E quindi questo tipo di radiazione non serve a misurare la velocità radiale, non so se mi sono spiegato. Mentre invece l'altro tipo di radiazione, quello per righe, è quello che serve per l'effetto Doppler, perché a differenza dell'emissione termica, l'emissione per righe è legata alle transizioni di, credo che ve l'abbia detto Ilaria la volta scorsa, alle transizioni di energia all'interno degli atomi, e gli atomi sono uguali in tutto l'universo per quello che ne sappiamo, quindi anche i livelli di energia di un atomo di idrogeno sono gli stessi qua o a milioni di anni luce di distanza. E quindi quando un atomo di idrogeno emette una radiazione perché un elettrone salta da un livello all'altro, lo fa solo per in certe ben precise frequenze o lunghezze d'onda che corrispondono alla differenza di energia tra i vari livelli. Per cui quando io vedo delle righe in una stella lontana che posso associare all'idrogeno, e lo associo non per la frequenza della riga in sé, ma perché le righe tra di loro hanno certi rapporti di frequenza che ce l'ha solo l'idrogeno. Tant'è vero che quando vedo lo spettro di una stella tipo il Sole, posso riconoscere tra tutte queste righe quali sono quelle dell'idrogeno, quelle del magnesio, eccetera, eccetera. Quindi è una specie di sovrapposizione di righe di frequenza ben determinata, e soprattutto i rapporti tra una frequenza e l'altra sono costanti. Allora, quando io vedo una stella lontana, posso misurare la frequenza delle righe dell'idrogeno e so dal laboratorio qual è la frequenza con cui vengono emesse. Se c'è una differenza, questa differenza è effetto Doppler, perché con questo meccanismo misuro la velocità di avvicinamento e allontanamento. Se lo spettroscopio è molto preciso, questa misura di velocità di allontanamento è molto precisa e mi permette di vedere quei piccolissimi spostamenti che sono prodotti dalla dinamica orbitale. E quindi con, misurando queste, questi spostamenti delle righe, che necessariamente sono periodici, perché la stella, se si muove per effetto gravitazionale, sta compiendo un'orbita, quindi in un certo momento verrà verso di me, poi in un altro momento il movimento è ortogonale, quindi non vedo niente, e aspetto mezzo periodo di rivoluzione e la velocità che vedevo in avvicinamento lo devo vedere in allontanamento.
Quindi gli spettri di assorbimento si muovono a destra e a sinistra?
Questo spettro si muove, non ho trovato un'animazione, però si muove a destra e a sinistra con una, un periodo che dipende dal periodo orbitale del pianeta, che è uguale a quello della stella, il pianeta che è intorno alla stella. E quindi con questo metodo misuro la velocità orbitale e anche il periodo di rivoluzione dell'oggetto. Quindi con questo metodo posso determinare, no, diciamo, la variazione di velocità radiale in questo metodo è proporzionale alla massa del pianeta, perché più il pianeta è grande e più il raggio dell'orbita della stella è grande, e quindi la stella si muove, diciamo, la velocità è proporzionale al raggio dell'orbita, a parità di altre cose. L'effetto è maggiore per i pianeti più vicini alla stella, perché questa è la terza legge di Keplero: più il pianeta è vicino, più il periodo più va veloce, più il periodo orbitale è corto, e quindi anche la velocità è maggiore. E questo spostamento spettrale non dipende dalla distanza della stella, perché sto misurando una differenza di velocità, un'oscillazione in velocità, quindi la stella può essere un anno luce, 10 anni luce, 1000 anni luce di distanza, il segnale è lo stesso. Il problema è che se la stella è molto lontana io raccolgo meno luce, quindi la precisione della misura spettroscopica cala, quindi per le stelle lontane avrò minor precisione, che non è dovuta al fatto che il segnale è più basso, è che ricevo meno luce, quindi l'accuratezza con cui posso determinare la velocità peggiora. E poi l'altro aspetto è che questo segnale dipende dall'inclinazione del piano dell'orbita del pianeta della stella rispetto alla nostra linea visuale. Se il piano orbitale fosse ortogonale alla mia linea di vista, il pianeta si muove, ma sempre in modo ortogonale alla linea di vista, quindi con l'effetto Doppler non vedo niente. Se è di taglio è la condizione migliore. Il problema è che io non so mai come è orientato, perché se misuro solo una differenza di velocità, può essere un pianeta lento che si muove verso di me, o un pianeta molto veloce che si muove in un piano quasi ortogonale. Io non so distinguere queste due condizioni. Quindi il metodo spettroscopico ha un'indeterminazione sull'inclinazione dell'orbita rispetto alla linea di vista, che porta a fare un'indeterminazione sulla massa, perché diciamo, siccome la massa del pianeta viene stimata dalla velocità, se io non so la velocità perché non so l'inclinazione, c'è un'indeterminazione sulla massa, e quindi quello che posso determinare è sempre un limite inferiore alla massa, cioè quella massa che mi darebbe l'effetto massimo quando io vedo l'orbita di taglio, se l'orbita fosse di taglio. Se l'orbita non è di taglio, la massa sarà superiore e io vedo solo una parte della velocità. Vi faccio vedere alcuni esempi di curve di velocità radiale. Qua sono osservazioni un po' vecchie, quando si facevano con gli spettroscopi da terra, i primi spettroscopi sono i primi esempi di stelle in cui si è visto che c'è intorno un pianeta. Qui le differenze di frequenza delle righe spettrali sono già state tarate in differenze di velocità, per fare le misure più precise magari non si usa una riga spettrale sola, se ne usano tante, in modo proprio per mediare gli errori, e la, diciamo, la dipendenza dal tempo, siccome è un segnale periodico, io continuo a osservarlo e posso sempre ripiegare i cicli successivi sul ciclo solo in modo da avere più punti, tanto si ripete, se è un'orbita si deve ripetere sempre uguale a se stesso. E quindi da questo riesco a trovare questa massa a meno dell'inclinazione che non conosco, che in questo caso è mezza massa, metà della massa di Giove, il periodo, quindi dalla massa della stella che io conosco perché la sto osservando spettroscopicamente, e imparerete nella prossima lezione che quando io vedo lo spettro di una stella capisco la temperatura, la composizione chimica, un mucchio di cose. Lo spettro di una stella è una cosa estremamente complicata e tra l'altro posso capire che massa ha. Quindi conosco la massa della stella, conosco il periodo, se mi asse maggiore periodo, la massa, e da questo ricavo il semiasse maggiore, perché ho la velocità. E quindi praticamente ho un mucchio di informazioni sull'orbita. So anche l'eccentricità dell'orbita, e questo si determina in base alla forma del segnale. Perché se avessi se ho un segnale così bello sinusoidale, praticamente la proiezione di un moto circolare uniforme, so che l'orbita è circolare. Le orbite molto allungate, ellittiche, producono dei segnali che non sono così simmetrici, perché voi vi ricordate che in un'orbita ellittica c'è una notevole differenza di velocità quando il pianeta è vicino alla stella e quando è lontano. Quindi queste differenze di velocità nel corso del ciclo si tramutano in questa asimmetria della curva. Naturalmente c'è di mezzo un'analisi matematica, però dalla forma della curva si può calcolare l'eccentricità. E quindi ho una serie di informazioni soprattutto sull'orbita degli oggetti. Se più oggetti ruotano attorno alla stessa stella, la stella si muove con una combinazione di movimenti che è la somma delle varie orbite. Quindi qui vedo vari segnali, uno più lungo e uno più corto, vuol dire che ci sono due pianeti. E questo è il modo in cui si sa anche dell'esistenza di sistemi con due pianeti. Secondo metodo, che è complementare a questo in molti modi, è quello fotometrico. E si basa sull'idea che se io sono abbastanza fortunato e sto osservando un sistema in cui l'orbita è vista di taglio, abbastanza di taglio per cui il pianeta nel corso della sua orbita passi davanti alla stella, quando il pianeta, che non emette luce e quindi è opaco, passa davanti alla stella, occulta una piccola parte della luce della stella e quindi io non vedo stella e pianeta, vedo un punto che è la somma dei due, però la luminosità totale la posso misurare. Se vedo che diminuisce e la diminuzione di luminosità dovuta a un fenomeno di eclisse come questo ha una forma molto tipica, che adesso vi faccio vedere, l'astronomo dice: c'è qualcosa che occulta la stella periodicamente, quindi in orbita intorno alla stella, e da qui parte tutta la catena di calcoli. Allora, quando il pianeta non occulta la stella è tutta visibile, ha una certa luminosità. Quando comincia l'occultazione, la luminosità decresce, rimane quasi costante per tutto il periodo che il disco del pianeta sta passando sopra la stella e ritorna al valore precedente quando l'occultazione finisce. Quindi la forma tipica di queste curve di luce è un periodo molto lungo in cui la luce è costante. Queste fluttuazioni sono errori di misura. circa un periodo breve in cui è quasi costante, ma con un valore minore, e poi riprende il valore precedente. Questa è la tipica curva di una variabile eclisse. C'è anche caso estella, però in questo caso, se non vedo nulla, posso pensare che è un pianeta. Notate che in questo caso ho un'informazione sulle dimensioni del pianeta, perché il tempo che ci impiega la luce, o quando è la stella completamente scoperta, a essere coperta completamente dal pianeta, è il tempo che il pianeta ci impiega, il disco del pianeta ci impiega a entrare completamente nel disco della stella. Quindi, siccome io so il periodo orbitale del pianeta, perché vedo ogni quanto queste eclissi si ripetono, questa frazione mi dice quanto è grande il pianeta, quindi mi dice la radio del pianeta. E in effetti questo sistema misura il diametro geometrico del pianeta e non mi dà informazioni sulla massa, perché io so il periodo orbitale, ma non ho altre informazioni dinamiche, quindi anche se so la massa della stella, non so il raggio dell'orbita, per esempio. Quindi posso calcolare il diametro del pianeta, ma non la sua massa. Anche in questo caso la distanza della stella non incide sul segnale, perché comunque che sia 10, 100 anni luce, io vedo sempre la stessa diminuzione di luce, però anche in questo caso più la stella è lontana, meno luce ho, meno preciso è questo tipo di misura. E un altro punto importante è che se c'è l'eclisse io più o meno so l'inclinazione dell'orbita, non con estrema precisione, ma so che l'orbita è quasi orientata verso il nulla, perché se fosse ortogonale l'eclisse non ci sarebbe. Allora, il caso più fortunato è che io posso osservare il pianeta sia spettroscopicamente che fotometricamente. Allora, da una parte ho la massa, dall'altra ho il raggio, mettendo insieme le due ho la densità, che è già un parametro fisico piuttosto importante. In questo caso il pianeta ha una densità che è un terzo di quella dell'acqua, quindi è un pianeta gassoso, molto, molto leggero, e quindi so che non è un pianeta terrestre. Posso almeno catalogarlo in questo modo. Vi dicevo, l'argomento, quando gli astronomi hanno visto che fruttava, è diventato molto di moda. Ci sono stati dei satelliti dedicati a questo tipo di ricerche. I satelliti, per questioni tecniche, preferibilmente sfruttano il metodo fotometrico rispetto a quello spettroscopico, perché lo spettroscopico è piuttosto complicato e viene meglio da Terra. Mentre invece il metodo fotometrico da Terra è limitato dal fatto che l'atmosfera introduce dei disturbi, e quindi la luminosità di una stella con una grande precisione non riesco a misurarla. Nello spazio l'atmosfera non c'è, quindi il fotometro diventa uno strumento precisissimo e permette di scoprire dei pianeti anche molto piccoli, che da Terra invece sarebbero invisibili, perché ricordate le fluttuazioni del... Se l'eclisse è più piccola di queste fluttuazioni, io la perdo nel rumore strumentale. Quindi i satelliti che sono stati lanciati lavorano soprattutto sulla fotometria, e vedete si ottengono delle curve di luce estremamente pulite. E in particolare un successone ha avuto questo satellite americano, lanciato nel 2009, che un satellite che fa fotometria con immagini CCD, essenzialmente è il sensore che c'è nelle macchine fotografiche digitali, tranne che questo è una matrice di sensori che complessivamente ha 95 megapixel. Mi piacerebbe avere una macchina fotografica così, e il campo, cioè il telescopio è stato fatto in modo che puntasse costantemente per mesi e per anni sullo stesso campo. Quindi lui, il satellite, fa una fotografia di questo campo stellare ogni... Dunque, ci sono fotografie a posa un po' più lunga, che sono più precise fotometricamente ogni pochi minuti, e ce ne sono altre ogni pochi secondi, e quindi diciamo c'è una storia della fotometria di tutte le stelle comprese nel campo, con una risoluzione dei minuti e che dura anni. Quindi trovare le variazioni dovute alle eclissi è, vabbè, dal punto di vista del software è complicato, però diciamo è teoricamente un gioco per ragazzi, perché avete una curva di luce di ciascuna stella che dura anni con una risoluzione temporale altissima. Vedete che il campo è stato scelto vicino alla Via Lattea, e forse riuscite a capire perché. Perché ci sono più stelle, quindi con lo stesso campo riesco a avere più candidati da controllare, non troppo vicino che le stelle si confondono tra di loro, ma abbastanza vicino perché ci sia un campione il più ampio possibile. E questo è anche un po' il limite di questo strumento, che ha trovato una valanga di oggetti, ma sono, siccome sto osservando la galassia lungo il suo piano, statisticamente sono sempre oggetti molto lontani. Quindi quando Kepler trova un oggetto e magari è 5.000 anni luce di distanza, io so che il pianeta c'è, ma poi ti voglio vedere a studiarlo con i telescopi terrestri per trovare tutte le altre caratteristiche che magari si trovano con la spettroscopia. Se è troppo lontano è anche poco luminoso, quindi Kepler ha trovato che il pianeta c'è, ma non sempre riesco ad avere molte informazioni aggiuntive. Ciò nonostante, qua è un istogramma delle scoperte di pianeti extrasolari dal 95, vi dicevo, al 2013, quando è stato ridotto per la prima volta il database delle curve di luce di Kepler, il risultato è questo. In quell'anno in cui si è avuta la riduzione preliminare delle osservazioni di Kepler, Kepler ha fornito più pianeti extrasolari di tutti quelli trovati con tutti gli altri metodi fino a quella data.
Ma Kepler ogni quanto bisogna? Non so, ricarire come dire Kepler?
Questo di preciso non glielo so dire. Credo che la missione anzi sia finita, però essenzialmente è un telescopio automatico che ha puntamento fisso, che fa una fotografia ogni pochi minuti e trasmette i dati a terra, quindi non ha bisogno di programmi di osservazione e di puntamento, perché lui osserva sempre quella regione di cielo, che deve esserci la ripetizione di questo campo stellare. Vi dicevo, si riesce anche a osservare direttamente, cioè vuol dire otticamente, facendo delle immagini, anche se in pochi casi, e per le immagini il problema principale è quello che gli astronomi chiamano seeing, cioè quelle perturbazioni. Perché non parte, questo dove... Ecco, l'atmosfera è formata da strati di aria di densità diversa, ma questi strati di aria sono in continuo movimento e si comportano come delle lenti, e quindi l'immagine di un corpo celeste continua a oscillare, è quello che voi vedete come scintillazione delle stelle. E i periodi di questa oscillazione sono molto brevi, dell'ordine di piccole frazioni di secondo, quindi per quanto fate una posa, la fotografia è una posa corta, però almeno qualche secondo deve essere. Quindi quello che voi vedete è l'effetto mediato di questo movimento, e invece di vedere un puntino vedete una palla, perché è come se, se l'immagine fosse sfocata. E quindi questo è l'effetto di una stella vista teoricamente senza turbolenza atmosferica e per gradi di turbolenza crescenti. Il diametro di una stella diciamo che angolarmente dal nostro punto di vista è praticamente puntiforme, perché le dimensioni delle stelle sono inferiori ai millesimi di secondo d'arco. Cioè, una grandezza che è questa forma qui dovuta alla diffrazione all'interno dello strumento, ma la maggior parte è dovuta all'atmosfera. E quello che hanno trovato i tecnologi, questo è stato un altro grosso passo avanti tecnologico, è il modo di eliminare almeno parzialmente queste fluttuazioni. E il sistema è fatto, diciamo, è fatto vedere in quella fotografia. Si tratta di telescopi che hanno affiancato una sorgente laser che spara nell'atmosfera, la luce viene riflessa e c'è un sensore che diciamo, registra le fluttuazioni di questa stella artificiale prodotta dal laser. Perché ci vuole una stella artificiale? Perché sulla la stella vera io ho pochi fotoni, quindi per avere un'immagine devo aspettare dei secondi, se aspetto dei secondi succede quel casino che avete visto, mentre invece il laser è abbastanza potente che posso fare esposizioni magari di un millesimo di secondo, ne faccio mille e c'è tutto un macchinario elettronico che misura millesimo di secondo per millesimo di secondo come la stella artificiale si sposta e dà comandi a dei motori che deformano la curvatura dello specchio in modo da controbilanciare queste fluttuazioni. Praticamente lo specchio con le sue deformazioni controbilancia le deformazioni prodotte dall'atmosfera. Allora vi faccio vedere l'esempio di una...
Il video è ancora attivo.
Come?
È ancora attivo. È 7 anni di cinesi che vediamo.
Ah,
sì, sì. Perché era 3 anni e mezzo.
La missione doveva durare di meno, ma
3 anni e mezzo.
Gli strumenti mi fanno bene, finché funziona, perché no? E allora, in questo video vedete com'è la fotografia di una stella in uno strumento ottica adattiva quando l'ottica adattiva è spenta, e quindi praticamente la prima fase è come la vedete in un telescopio normale, e poi quando la cieco. La definizione cresce in un modo spaventoso. E definizione vuole anche dire luminosità, perché se io ho una stella poco luminosa e la luminosità è concentrata in un pixel, io la distingo molto bene dalla luminosità del fondo cielo. Ma se è sparsa su una zona, la stessa luce è sparsa su una zona molto ampia, io non vedo più nulla. Quindi definizione vuole anche dire vedere stelle più deboli e vedere pianeti deboli vicino alle stelle luminose. E quindi con questo sistema prima si sono viste non proprio pianeti ma nane brune, vi dicevo che sono un po' una via di mezzo tra le stelle e i pianeti, e alla fine si sono viste anche dei pianeti. Adesso c'è una casistica piuttosto ristretta, però di pianeti visti otticamente con sistemi ottica adattive oppure col telescopio spaziale. Il telescopio spaziale non ha bisogno di ottica adattiva perché è fuori dall'atmosfera. Molto spesso questo strumento usa sempre una cosa tipo coronografo per diciamo fermare l'immagine della, cioè eliminare la luce della stella centrale. Si sono viste anche pianeti all'interno di anelli di polvere, quindi probabilmente sono pianeti in formazione, questa è una foto, ma ripetendo l'immagine anno dopo anno si è visto che il pianeta si sposta, quindi si può calcolare l'orbita, si può vedere che il periodo a velocità corrisponde a quella che dovrebbe essere in un corpo a questa distanza, quindi all'interno della stella si sta formando. Tralascio questa parte sulla statistica e vi dico invece due parole su una cosa molto interessante, cioè se questo tipo di ricerche potrebbe portarci a trovare forme di vita esterne a quelle della Terra. E per ora non lo sappiamo, cioè non si è mai scoperto un pianeta in cui si abbia la prova che esiste della vita. Quindi a livello inferiore possiamo chiederci se ci sono pianeti che hanno condizioni tali che potrebbero ospitarla, anche se noi non la vediamo. E qui entriamo subito nei problemi, perché abitabile o condizioni tali da poter far nascere la vita, ma quali sono queste condizioni? Lo sappiamo. In realtà, come per uno di voi la volta scorsa ha fatto notare che la scoperta di pianeti extrasolari, in particolare di questi giovi caldi molto vicini alla stella, mettono in discussione non quello che si sa sulla formazione del nostro sistema solare, perché il nostro sistema solare l'abbiamo osservato in così tanti modi che siamo abbastanza confidenti che si sia formato come gli astronomi credono che si sia formato. Però nello stesso tempo vediamo che altri sistemi solari si devono essere formati in un modo completamente diverso, perché ci sono dei pianeti giganti molto più piccoli, molto più grandi di Giove, molto più vicini di quello che è Mercurio nel nostro sistema solare. Quindi quel meccanismo di formazione per il nostro sistema solare è andata così, in altri sistemi solari è andata in un modo forse molto diverso. Lo stesso potrebbe essere per la vita. Noi adesso di vita ne conosciamo solo una, quella che si è formata sulla Terra. Quindi andare a dettare le condizioni universali di tutte le forme di vita è una speculazione piuttosto ardita, sì. Comunque, quello che si può ottenere, diciamo, pensare da questa estrapolazione è che il pianeta deve avere un'atmosfera, perché se non ha un'atmosfera è bombardato da radiazioni cosmiche di tutti i tipi e le macromolecole probabilmente si romperebbero. Atmosfera vuol dire certe condizioni sulla massa, sulla temperatura e sulla composizione chimica che devono garantire che l'atmosfera esista. L'atmosfera nello stesso tempo non deve essere troppo invasiva, perché su Giove forse che è un'atmosfera profonda migliaia di chilometri di solo idrogeno, forse non è un posto dove si può formare vita, perché la superficie solida, se esiste, è così all'interno, è così sottoposta a pressioni e temperature alte che forse non è più utile per la formazione della vita. La vita che conosciamo noi è basata sull'acqua e quindi sull'acqua liquida, e quindi questo pone un limite di un intervallo di temperatura piuttosto ristretto. E anche qui potrebbero esistere anche forme di vita che non si basano sull'acqua, non lo sappiamo. È molto interessante vedere qual è l'evoluzione del pensiero dei biologi su come è nata la vita sulla Terra, che anche qui si tratta di, da quello che vediamo oggi, estrapolare cosa è successo più di 4 miliardi di anni fa, che non è facile, anche se ci siamo sopra sulla Terra. Figurarsi su altre possibili vite diverse. Comunque, diciamo, in mancanza di informazioni assumiamo come condizione di abitabilità qualcosa che permette una vita abbastanza simile alla nostra, perché altrimenti non potremmo ottenere. Anche il campo magnetico è importante perché scherma le particelle cariche, tempeste solari, eccetera, che potrebbero sterilizzare la vita nascente, e naturalmente la composizione chimica. Quindi c'è questo concetto di zona di abitabilità che è legato principalmente alla temperatura. C'è, a seconda della luminosità della stella centrale, c'è una regione che può essere più o meno stretta, che è limitata all'interno dalla zona in cui il pianeta è così caldo che l'acqua esiste solo allo stato di vapore, e il limite esterno è un pianeta completamente ghiacciato o arido come Marte. E in mezzo c'è una fascia che comunque è piuttosto ampia e che è indeterminata, anche perché la temperatura su un pianeta non dipende solo dalla distanza dalla stella, cioè dall'irraggiamento, dipende anche da come l'atmosfera trattiene il calore, quindi effetto serra, e quindi le zone di abitabilità sono diverse a seconda se si considera un pianeta senza atmosfera, un pianeta come la Terra che è un'atmosfera non estremamente rarefatta ma neanche molto densa, o un pianeta invece che è dotato di un'atmosfera molto più densa. E ci sono, la stampa soprattutto ogni tanto viene fuori con candidati che sono il gemello della Terra, dove però il gemello, da quello che vi ho detto, si basa solo su dei dati molto globali, cioè quello che si conosce è la distanza dalla stella, la massa, a volte il raggio, e quindi con questi pochi dati di che è un gemello della Terra è un po' azzardato. Questo era un caso famoso. Sapendo la densità si può sapere qualcosa sulla mineralogia, perché c'è una relazione tra raggio e massa che dipende dalla composizione chimica. Una certa composizione chimica non determina il peso specifico del pianeta, perché un altro elemento è quanto il pianeta è grande, perché lo stesso materiale sottoposto a pressioni diverse assume pesi specifici diversi. Questo è il motivo per cui queste curve non sono orizzontali ma seguono un andamento che si conosce. Quindi, conoscendo il raggio e massa di un pianeta, si può collocarlo in questo diagramma e dire, per esempio, se è un pianeta di tipo terrestre o un pianeta gassoso. E la cosa più interessante sarebbe avere informazioni sulla chimica, cosa che anche questa fino a pochi anni fa sembrava impossibile, e adesso invece si comincia comincia a essere una possibilità concreta, e in particolare la chimica dell'atmosfera, cioè se con la spettroscopia, soprattutto quando la luce della stella viene riflessa dal pianeta, assume delle righe di assorbimento che sono tipiche degli elementi che sono nell'atmosfera del pianeta. Quindi, per esempio, i biologi e gli astronomi adesso si stanno sbizzarrendo a trovare i marcatori della vita, cioè se io su un pianeta ho la vita, che effetto questo ha sull'atmosfera? Sulla Terra lo sappiamo, per esempio l'ossigeno non esisterebbe se non ci fosse la vita, perché l'ossigeno è un elemento così reattivo che in poche decine di migliaia di anni, che è pochissimo rispetto ai miliardi di anni che la Terra dell'età della Terra, verrebbe completamente assorbito dalle rocce che si ossidano, quindi l'ossigeno si combina formando ossidi e l'atmosfera non esiste più. Quindi la vita, voi lo sapete, è un controsenso nella natura, perché la natura tende a uno stato di equilibrio, invece la vita è un processo che produce un disequilibrio estremo tra il funzionamento dell'organismo e il mondo esterno, che è un mondo minerale che segue altre leggi. E uno di questi effetti è l'esistenza di un'atmosfera di ricca di ossigeno che è estremamente fuori dall'equilibrio. E quindi, diciamo, se si osservassero righe di assorbimento dell'ossigeno, non è la sicurezza che c'è la vita, ma sarebbe un indizio non indifferente. Allora, questo si può fare perché, per esempio, nei pianeti che sono soggetti a eclissi, se un pianeta ha un'atmosfera, quando passa davanti alla stella, oltre a occultare una parte della stella con la parte solida opaca del pianeta, una parte della luce passa attraverso l'atmosfera, e quindi potrei, se lo spettroscopio è abbastanza sensibile, vedere che ci sono certe righe che hanno un'intensità diversa tra quando il pianeta è fuori dall'eclisse e quando il pianeta sta passando davanti alla stella. E in effetti si comincia a avere qualche dato di questo tipo. Ci sono già alcune misure spettroscopiche che fanno vedere che c'è una differenza di spettro, di intensità di alcune righe, per alcuni pianeti extrasolari. E questo per adesso non è per i pianeti di tipo terrestre, è solo per i pianeti più grossi, quelli di tipo gioviano. Il primo caso, e comunque sono stati rivelati un certo numero di gas in un certo numero di questi pianeti, adesso non vi sto a fare l'elenco. Il primo caso, anche perché è più facile, questo pianeta era un pianeta così vicino alla stella, questa naturalmente è un disegno di fantasia, così vicino alla stella che la sua atmosfera bolle e evapora, e quindi un pianeta che diventa una specie di cometa. Lungo la sua orbita lascia una nuvola di atmosfera che se ne sta andando, e quindi diciamo, il filtro che oppone alla luce della stella è particolarmente potente, e si è visto che questo pianeta ha un'atmosfera ricca di sodio. In altri casi si è scoperto idrogeno, ossigeno, troppo d'acqua, metano, non in quantità che... Anche il metano è un gas che è prodotto dalle reazioni organiche. In questi casi non in una quantità tale che sia un indicatore di vita, perché ci sono anche dei processi inorganici che lo producono. Un'altra cosa che si riesce in alcuni casi a sapere qualcosa della struttura del pianeta, perché per esempio osservando la radiazione infrarossa totale, voi dovete pensare che quando vedete queste figure lo spettroscopio non le vede solo la luce totale che arriva dal sistema, però quando il pianeta è in diverse fasi della sua orbita, rivolge verso noi una faccia diversa, quindi la luce totale che ci arriva in un caso è la stella più questa faccia del pianeta. Man mano che lui si muove lungo la sua orbita ha le fasi come la Luna, come Venere, quindi io osservo in parte la sua faccia, non solo quella illuminata ma anche quella oscura, e poi a un certo punto solo quella oscura. Siccome questi sono di solito pianeti che fanno eclissi, io so quando è che è da questa parte, quando è da questa parte. Quindi queste misure di luminosità e spettroscopia fatte in un modo estremamente raffinato mostrano delle differenze a seconda della fase rotazionale del pianeta, che permettono di ricostruire in questo caso una mappa termica della superficie del pianeta. Questo è un caso piuttosto semplice, tra virgolette, perché è un pianeta così vicino che rivolge sempre la stessa faccia alla stella, e quindi come la Luna materia. Quindi la differenza di temperatura tra la faccia che è sempre illuminata e quella che è sempre oscura sono particolarmente rilevanti. Basta, credo che posso finire qua. Vi consiglio, se volete approfondire questo argomento, due letture. Questo è, credo che sia ancora l'unico libro in italiano sui pianeti stazionari, in inglese ce ne sono diversi. Non è moltissimo aggiornato, però i concetti li spiega molto bene. Questo, tra l'altro, non è un divulgatore, è una persona, un ricercatore astronomo che lavora in questo campo. Questo a volte fa la differenza, non perché i divulgatori siano cattivi, anche io sono un divulgatore perché non lavoro in questo campo. Però a volte la differenza si vede, uno che sta lavorando nel campo. E questo è un altro libro che mi è piaciuto molto, e anche questo non è particolarmente recente, però l'ho trovato interessante perché fa anche tutta la storia dell'evoluzione delle teorie sulla vita, e si vede che ci sono corsi e ricorsi, e c'è stato un periodo in cui poco dopo Darwin si pensava che la vita fosse onnipresente. Schiaparelli vedeva i marziani su Marte, non vedeva, sto esagerando, però pensava che fosse molto plausibile che ci fossero. Poi c'è stato un periodo intorno agli anni 40-50, alcuni negavano addirittura che i sistemi planetari fossero diffusi. Forse noi siamo l'unico sistema planetario nella galassia. E questo dipende da quello che si sapeva della teoria della formazione. E c'erano alcune teorie per cui il modo in cui si è formato il sistema solare è una cosa così poco probabile che forse non esistono altri. Adesso, perlomeno con la scoperta dei pianeti extrasolari, sappiamo che mediamente una stella su due suo sistema planetario ce l'ha, quindi almeno i pianeti sono molto diffusi. La vita non si sa, però anche la vita è passata da questi. Intorno agli anni 50 c'erano i paradossi di Fermi, quelle regole per calcolare la probabilità che trovavano 10 alla meno 57, quindi praticamente noi saremmo l'unica vita presente nell'universo. I biologi dopo hanno capito che una molecola non nasce a caso, è un processo catalitico per cui si parte da molecole piccole, e l'estrema complessità delle molecole grandi non si ottiene per caso, degli atomi che per caso si devono disporre in quella combinazione, perché altrimenti la probabilità sarebbe veramente bassissima. Ma sono processi catalitici, cioè si parte da piccoli mattoni che producono delle cose che rendono più facile lo sviluppo della complessità. Non è che sappiano veramente, leggo qua quello che dice questa, come è avvenuto, però l'idea di adesso è che la vita potrebbe essere anche abbastanza diffusa. Magari fra 50 anni si cambia un po'. Basta, finito, se avete domande.